Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Assembramenti inaccettabili nelle città, così il presidente del Piemonte Cirio dopo la prima domenica di shopping prenatalizio, ma sale la protesta di genitori e presidi della regione per le scuole medie ancora chiuse. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto Ristori Quater, 8 miliardi di sostegni alle attività economiche colpite dall'emergenza Covid. Omicidio di Monza, fermati due minorenni, il movente forse legato allo spaccio di droga. L'antitrust multa la Apple per pubblicità ingannevole, l'acqua danneggia gli iPhone. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Dunque, come avete sentito dai titoli, polemiche per gli assembramenti che si sono visti ieri nelle città alla prima domenica di shopping prima di Natale. Oggi vertice straordinario delle regioni prima dell'incontro con il governo che ci sarà domani. Si lavora alle decisioni comuni in vista del nuovo DPCM del 4 dicembre. Di sicuro ci saranno limitazioni agli spostamenti, anche se l'Italia dovesse essere tutta gialla.
Entra nel vivo il confronto sul nuovo DPCM che sarà in vigore da venerdì. Nel pomeriggio è prevista una riunione della Conferenza delle Regioni in vista dell'incontro con il governo fissato per domani. Il presidente del Piemonte Cirio chiede interventi vigorosi per evitare nuovi assembramenti nelle vie dello shopping natalizio. Il governatore della Liguria Toti propone invece di creare anche delle aree bianche nelle regioni a basso rischio Covid per consentire un Natale con meno restrizioni. Per salvare la stagione sciistica, gli assessori delle regioni alpine propongono poi di concedere gli ski pass solo a chi pernotta in albergo o a chi ha seconde case. Nel governo però sembra prevalere la linea della prudenza. L'orientamento è quello di confermare il coprifuoco alle 22 con l'anticipo della messa di Natale. Bar e ristoranti dovrebbero chiudere alle 18, mentre i negozi potrebbero restare aperti fino alle 21. Probabile poi il divieto di spostamenti fra regioni, anche quelle in zona gialla. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ieri domenica, dicevamo, le città si sono riempite di persone per il primo shopping di Natale. Sono arrivate però anche le critiche di chi teme assembramenti. Quello che ho visto ieri in alcune vie a Torino è qualcosa che mi riporta con la mente in estate. Non possiamo permettercelo, ha detto il presidente del Piemonte, Alberto Cirio. Nella bufera però è finito lo stesso Cirio per la decisione di non riaprire le scuole medie.
Non è più sola Anita, la prima studentessa delle medie a protestare di fronte alla scuola contro la didattica a distanza. In Piazza Castello a Torino questa mattina una cinquantina i ragazzi che hanno seguito le lezioni armati di banche e computer protestano contro quello che definiscono il tradimento del presidente della regione Cirio. Aveva promesso attenzione, invece, nonostante il Piemonte sia ora in zona arancione, gli studenti delle medie restano a casa. Se non avessi fatto così sarei stato un irresponsabile, spiega Cirio, che annuncia un piano trasporti che riporterà tutti a scuola in sicurezza dopo le vacanze di Natale, piano con cui si chiederà alle scuole di scaglionare gli ingressi. Nessuna decisione è stata presa, sarà un rientro graduale, chiarisce intanto la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina a proposito delle superiori. La scuola aperta a spot non serve a nessuno, spiega 24 Mattino la sottosegretaria alla salute Zampa, secondo cui è necessario un piano di recupero delle ore andate perse, perché anche una buona didattica a distanza non è equiparabile alle lezioni in presenza. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La pagina economica adesso: l'inflazione resta negativa a novembre per il settimo mese consecutivo secondo le stime preliminari dell'Istat. L'indice dei prezzi al consumo ha infatti registrato una diminuzione dello 0,1% su base mensile. Calano anche le stime sui consumi di Natale. Secondo Confcommercio gli italiani spenderanno 7,3 miliardi quest'anno, con un calo rispetto all'anno scorso del 18%. Il Consiglio dei Ministri intanto ha approvato stanotte un nuovo decreto legge con cui vengono previsti altri 8 miliardi di euro di finanziamento a sostegno delle aziende e dei lavoratori colpiti dalle conseguenze della crisi, il decreto Ristori Quater.
Dire sì alla riforma del meccanismo europeo di stabilità non implica l'uso delle risorse, dice il ministro dell'economia Roberto Gualtieri durante l'audizione in Parlamento. La riforma del MES puntualizza è cosa distinta dalla scelta dell'Italia di utilizzare o meno i fondi destinati alle spese sanitarie.
Su tale questione, come è noto, esistono posizioni diverse nel Parlamento e nella stessa maggioranza. E come il governo ha sempre detto, ogni decisione a questo riguardo dovrà essere condivisa dall'intera maggioranza è approvata dal Parlamento.
In attesa di definire l'uso delle risorse europee, il governo ha dato il via libera al decreto ristori quater, 8 miliardi destinati ad aiutare attività e lavoratori in difficoltà per la stretta anti-Covid nelle zone arancioni e rosse. Fra le misure varate ci sono il rinvio del pagamento delle tasse e un indennizzo una tantum di 1000 euro per i lavoratori stagionali di turismo, terme e spettacolo, previsti anche 800 euro a dicembre per i lavoratori del settore sportivo e il secondo acconto di IRPEF, IRES e IRAP slitta al 10 dicembre, ma la proroga è estesa al 30 aprile per tutte le imprese con un fatturato non superiore ai 50 milioni nel 2019 e che hanno registrato un calo del fatturato del 33% nei primi sei mesi del 2020. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora apriamo la pagina della cronaca, cominciamo con il fatto grave di Monza, l'uccisione di un 42enne, sono stati arrestati due minorenni, il movente forse riconducibile allo spaccio di droga.
Fondamentali per la svolta nelle indagini le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza nell'area dell'Aguato, il quartiere San Rocco a Monza, e alcune preziose testimonianze, ma anche le tracce di sangue sotto le scarpe, gli spostamenti fino alle proprie abitazioni, i vestiti insanguinati nascosti in lavatrice, un coltello da cucina e sembra anche della droga. Così i carabinieri del comando provinciale di Monza sono riusciti a fermare con indagini lampo i due presunti killer del pregiudicato 42enne Cristian Sebastiano. Si tratta di due ragazzini monzesi incensurati, uno di 14 e uno di 15 anni, che ora rischiano un'accusa per omicidio premeditato. Le ipotesi sul movente, ancora al vaglio, sono quelle di tentata rapina o di una ritorsione per questioni legate all'uso di stupefacenti. Uno dei due minorenni avrebbe detto agli inquirenti di voler punire la vittima per averlo trascinato nella tossicodipendenza. Adriana Fracchia, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
Gare truccate nelle ASL piemontesi, per questo sono scattati 15 misure cautelari.
Gare truccate, frodi nelle pubbliche forniture e corruzione all'interno delle ASL piemontesi. La Guardia di Finanza di Torino ha eseguito 15 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di dipendenti pubblici, commissari di gara, agenti e rappresentanti di alcune imprese. Sono accusati a vario titolo di corruzione, turbativa d'asta e frode nelle pubbliche forniture. Le indagini, coordinate dalla Procura di Torino, hanno preso il via a seguito dell'accertamento di un ammanco nell'azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e hanno riguardato in particolare tre gare, per un valore complessivo di 3,5 milioni di euro, sequestrate anche disponibilità finanziarie e beni per quasi 300.000 euro. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
All'estero adesso, in Francia, sono stati incriminati i quattro agenti di polizia implicati nel pestaggio a Parigi del produttore musicale di colore Michel Declerc. Due di questi poliziotti sono stati incarcerati. Adesso invece andiamo in Iran. Secondo gli apparati di sicurezza sarebbero di origini israeliane le armi recuperate sul luogo dell'attentato in cui venerdì è stato ucciso lo scienziato di punta del programma nucleare iraniano.
Sarebbero state prodotte in Israele le armi recuperate nel luogo dell'attentato in cui è stato ucciso lo scienziato iraniano Mohsen Fakhrizadeh. Lo comunica Press TV citando una fonte anonima degli apparati di Teheran. Mohsen Fakhrizadeh, 60enne, uno dei più importanti scienziati iraniani considerato centrale nelle ricerche sul nucleare, è morto venerdì scorso mentre viaggiava in auto in un attentato compiuto a circa 60 km da Teheran. L'Iran ha accusato Israele dell'attentato e promesso ritorsioni. L'attacco sarebbe avvenuto in maniera del tutto nuova, con armi controllate da remoto, senza che nessuno fosse presente sulla scena del crimine. Anche per tre fonti del New York Times, lo scienziato sarebbe stato ucciso da Israele, il principale avversario dell'Iran in Medio Oriente, da anni ritenuto responsabile della morte di alcuni importanti scienziati impiegati nel programma nucleare iraniano. Israele ritiene infatti che Teheran stia conducendo da anni un progetto segreto per dotarsi di una bomba atomica e che a capo del progetto ci fosse proprio Mohsen Fakhrizadeh. Ricordatevi di questo nome, aveva detto il premier Netanyahu quando nel 2018 tenne una conferenza stampa per divulgare alcune informazioni ottenute da Israele sul presunto progetto segreto. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Torniamo in Italia, giornata significativa nella vertenza Ilva. Il ministro per lo sviluppo economico Patuanelli presenta infatti oggi ai sindacati il piano per l'ingresso formale dello Stato tramite Invitalia nell'acciaieria di Taranto. 400 milioni di investimento per la comproprietà con ArcelorMittal, affittuario da 2 anni dell'impianto. Adesso invece parliamo di Apple multata dall'antitrust. Sentiamo perché.
Il punto è la pubblicità della Apple che vantava la resistenza degli iPhone all'acqua. È stata giudicata ingannevole dall'antitrust, che ha deciso una sanzione al gruppo della mela, che si è anche rifiutata di prestare assistenza per gli smartphone danneggiati. Una sanzione di 10 milioni di euro. L'autorità ha ritenuto pratiche commerciali scorrette la diffusione di messaggi promozionali di diversi modelli di iPhone, in cui veniva esaltata la caratteristica di risultare resistenti all'acqua per una profondità massima variabile tra i 4 metri e 1 metro, a seconda dei modelli e fino a 30 minuti. Non si chiariva che questa proprietà è riscontrabile solo in presenza di specifiche condizioni, per esempio durante controllati test di laboratorio con utilizzo di acqua statica e pura. Per l'antitrust, inoltre, la contestuale indicazione del disclaimer, la garanzia non copre i danni provocati da liquidi, è stata ritenuta ingannevole per i consumatori, non chiarendo quale tipo di garanzia, e anche una pratica commerciale aggressiva il rifiuto da parte di Apple nella fase post vendita di prestare assistenza a causa dell'introduzione di acqua o di altri liquidi, ostacolando così il codice del consumo. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore.
Sport, calcio, facciamo il bilancio della giornata di Serie A che conferma il Milan in testa alla classifica. Carlo Genta.
Ciao Alessio, ciao a tutti. Sì, conferma il Milan in testa alla classifica e l'Inter seconda insieme a Sassuolo, 18 punti. Le milanesi davanti, prima e seconda, non si vedevano da 9 anni in una domenica che nella quale ci sono un sacco di storie e di ricorsi, perché è stata molto letteraria la serata di Napoli, questo 4-0 tra l'altro con gol straordinari di Insigne e Soci, 4-0 e Roma travolta, prima sconfitta per la Roma così come per il Sassuolo in questa stagione, Roma almeno sul campo, perché lo 0-3 di Verona ce lo ricordiamo. E questo è quello che ha detto la domenica della Serie A, in cui l'Atalanta si ferma, la Lazio pure si ferma, la Juventus fa tantissima fatica e non va oltre il pareggio a Benevento, e il Milan che scappa perché ha 5 punti di vantaggio sul resto della concorrenza. Stavo leggendo adesso, e magari l'hai detto, Grosjean, altro tema della domenica, quell'incidente pazzesco,
sì, certo.
Impossibile da definire con le parole che abbiamo visto ieri in Bahrain.
Che aggiornamenti?
Sì, verrà dimesso domani e dice senza l'alo, cioè la protezione davanti al casco, che è stata anche molto discussa, non ero qui. Insomma, è stato un incidente spaventoso e sappiamo ora con certezza senza conseguenze.
Bene, bene. Grazie Carlo Genta. L'appuntamento col pomeriggio sportivo dopo il GR delle 14. Noi facciamo adesso il solito break, poi torniamo con le notizie sul fronte vaccini. Buone notizie, ve le racconto tra poco. E poi il caso scuola che agita il Piemonte. 349-238-6666.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Assembramenti inaccettabili nelle città, così il presidente del Piemonte Cirio dopo la domenica di shopping. Sale la protesta di studenti e presidi della regione per le scuole medie ancora chiuse. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto Ristori Quater, altri 8 miliardi di sostegni alle attività economiche. Moderna comunica il vaccino è efficace fino al 100% nei casi severi. Energie rinnovabili dopo Riccione, anche il comune di Rimini dice no al progetto di parco eolico offshore per la produzione di energia dal vento, ne parliamo tra poco. Minuti, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Allora, prima di tutto una notizia appena uscita poco fa, l'avete sentita dai titoli, e riguarda il vaccino. Sono le notizie comunicate dall'azienda Moderna, che parla di una efficacia pari al 94,1% del suo vaccino, con una punte fino al 100% di efficacia nei casi più severi di Covid. Questi sarebbero i risultati della fase 3 di sperimentazione, come sapete. L'altra notizia è che l'autorità americana, la Food and Drug Administration, dovrebbe riunire il 17 dicembre per analizzare i dati di efficacia di questo candidato vaccino, che immaginiamo a questo punto avranno già in mano e staranno elaborando in vista di questa riunione del 17 dicembre. Adesso invece, come anticipato, parliamo del caso della Regione Piemonte, che ha deciso norme più stringenti per le scuole, pur essendo zona arancione, come avete sentito anche nella prima parte di Effetto Giorno, si sta comportando come se fosse rossa, con le seconde e terze medie che restano solo in DAD, in didattica a distanza. Ne parliamo con Lorenza Patriarca, che è dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Niccolò Tommaseo di Torino. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Diciamo anche che lei è consigliera comunale a Torino per il Partito Democratico, questo diciamo per chiarezza, per completezza di informazione, ma qui stiamo parlando naturalmente di scuola. Allora, il punto è questo, che come già era successo in passato, prima di tutta la campagna che da metà ottobre ha tenuto chiuse tutte le scuole, poi seguita dalla Puglia che alla fine di ottobre ha chiuso anche lei le scuole in presenza, poi la Calabria ha fatto la stessa cosa, adesso succede che il Piemonte, pur scalando da zona rossa a zona arancione, non riporta in presenza gli alunni delle seconde e terze medie come sarebbe previsto, diciamo, dalla normativa nazionale. Noi abbiamo chiesto un'intervista con il presidente del Piemonte, Cirio, per domandargli perché non valgono per le scuole tutte le altre misure previste dal Comitato Tecnico Scientifico, l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero, eccetera, eccetera. Io le chiedo, preside, intanto, eravate pronti, no, per più o meno per ripartire? C'erano state rassicurazioni, certo, da parte dello stesso Cirio. E poi?
Eravamo convintissimi di rientrare, anche perché i dati del Piemonte sono attualmente molto rassicuranti. Noi siamo partiti al 3 novembre con un indice RT di 2,16, quindi il peggiore d'Italia, e quindi insomma tutti abbiamo condiviso che servisse mettere un freno alla circolazione delle persone, per sì, cui tenere a casa quanti più persone possibili. Ora siamo a 0,89, per cui tutti eravamo pronti a rientrare almeno con i piccoli, perché
ecco, ma c'erano stati focolai nelle scuole in particolare, per esempio, da giustificare attenzione in particolare sulle scuole. Lei ha citato il 3 novembre perché è la data in cui col DPCM poi è stata portata a distanza tutte le scuole superiori e nelle zone rosse anche le seconde e le terze medie. Da quel momento l'RT è sceso, ma che notizie avete del contagio nelle scuole, per esempio?
Allora, rispetto alle, cioè, certamente c'erano stati dei focolai, dei casi di positività. Nel caso anche della mia scuola abbiamo avuto, sì, nel mese di ottobre alcune classi, in particolare della scuola media, a casa, ma erano tutti ragazzini che segnalavano una positività presa nelle palestre, nelle attività esterne, per cui avevano contatto lì con un positivo, facevano il tampone e risultavano positivi, quindi di conseguenza tutta la classe veniva messa in quarantena.
Quindi casi di coronavirus, di Covid, che ci sono stati nelle scuole, ma non di trasmissione dentro le scuole, che è la cosa più importante, non dei focolai all'interno delle scuole, perché questo è quello che potrebbe giustificare la chiusura di un'intera scuola. Accade, io lo ricordo, in Europa. Le scuole sono chiuse, sono aperte, scusate il lapsus, sì, perché ormai qui siamo abituati a tenerle chiuse, che siamo entrati nel mantra. Le scuole sono aperte ovunque, in qualunque paese europeo, si chiudono solamente quando ci sono dei casi, si chiudono delle classi o delle intere scuole, come è accaduto anche per esempio in Germania, dove sono state chiuse alcune classi, o per esempio anche leggo
in Francia,
in Grecia sono state chiuse per 2 settimane le scuole, poi sono state riaperte sempre. Quindi la domanda è sempre la stessa, no? Perché da noi sì e negli altri paesi no? Lei se l'è fatta questa domanda?
Io me la sono fatta, infatti ho scritto al nostro presidente Cirio, perché c'era stato giovedì una situazione che aveva coinvolto direttamente i miei ragazzi. Due delle mie studentesse sono state le prime a scendere in piazza contro la protesta, chiedendo di dare priorità alla scuola, e nelle 2 settimane coperte dalla nostra zona rossa, insomma. Sì. Io non avevo assolutamente condiviso questa modalità, perché tutte le persone erano invitate, a meno che non avessero delle esigenze inderogabili, a stare a casa. Io andavo a lavorare con l'autocertificazione, dichiarando che le mie scuole erano aperte e quindi ero tenuta a stare in ufficio. Viceversa si stava a casa, ma giovedì le ragazze erano a protestare in Piazza Castello sotto la regione Piemonte. Il presidente Cirio scese e chiese alle ragazzine di poter entrare in didattica a distanza. Loro stavano seguendo una lezione con il loro professore, e davanti a tutte alle due ragazzine e ai compagni di classe il presidente Cirio ha detto che la scuola è un diritto oltre che un'opportunità, e che stava lavorando assolutamente per aprire le scuole, creando delle aspettative.
Cosa che poi non è accaduta, però.
Cosa che poi non è accaduta, e questa è la ragione per cui mi sono sentita di scrivergli, perché obiettivamente adesso in Piemonte c'è libera circolazione, per cui nessuno deve più per andare al centro commerciale piuttosto che per andare dall'estetista o da comprare una camicetta, nessuno deve più dimostrare che c'è un caso di una necessità, ecco. Però i bambini, i ragazzini delle medie che vengono a scuola a piedi con la bicicletta o con i mezzi propri, perché le scuole medie, come le scuole elementari, sì, sono diffuse sul territorio.
Quindi non si devono fare neanche grossi tragitti, neanche con i mezzi pubblici. A volte sì, ma non sempre. Certo.
No, almeno io parlo per la mia città, poi le mie scuole sono in centro, per cui anche in zone a traffico limitato, per cui chi viene è perché o lavora qua o per cui i ragazzini davvero raggiungono le scuole con i loro mezzi, per cui ci si chiedeva quale fosse la differenza, per quale motivo in Piemonte, in Lombardia c'è un indice RT più alto e i ragazzini delle medie della Lombardia sono tutti in classe, per quale motivo in Piemonte le cose fossero diverse. Quindi,
guardi, è quello che avremmo voluto chiedere a Cirio. Io la ringrazio per essere stata con noi, la preside Lorenza Patriarca, grazie, ma appunto la domanda l'avremmo fatta volentieri al presidente del Piemonte Cirio, che però non ha voluto intervenire. Il sospetto è sempre quello che si voglia far in qualche modo pagare a chi non è in grado di protestare, magari come a volte accade con le categorie economiche, il rischio di far rialzare il contagio. Sappiamo che le regioni hanno la facoltà di fare delle ordinanze più restrittive rispetto a quello del governo, quindi quello che sta facendo Cirio è legittimo fino a questo momento, però a meno che non ci siano condizioni particolari che ci sfuggono, ha ragione la preside, perché in Lombardia sì e in Piemonte no. Allora, adesso cambiamo argomento, torniamo a parlarvi del progetto di parco eolico davanti a Rimini. 59 pale eoliche per una capacità di oltre 300 megawatt, sarebbe uno dei parchi più grandi d'Italia. Ricordiamo che in Italia una quota tra il 35 e il 40% dell'energia elettrica nazionale è prodotta da fonti rinnovabili. In testa abbiamo l'energia idroelettrica, che copre una quota del 14,5% della domanda nazionale. Poi c'è l'energia solare al 7,6%, al terzo posto l'energia eolica dal vento, che copre il 6,3%. È molto cresciuta negli ultimi anni, con parchi in quasi tutte le regioni italiane. Davanti al mare di Rimini c'è questo progetto portato avanti da due aziende italiane consorziate nella Energia Wind 2020. Sono 59 pale progettate, alte 125 metri, posizionate a una distanza tra 10 e 20 km dalla costa, per una capacità di 330 megawatt. Un impianto che prevede un investimento di 1 miliardo di euro, potrebbe occupare 150 persone più alcune migliaia legate all'indotto. Torniamo a parlarne con Renata Tosi, sindaco di Riccione. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, la notizia è questa, che dopo il vostro parere negativo, Comune di Riccione, anche il Comune di Rimini ha dato parere negativo, così come si sono espresse contro questo progetto associazioni ambientaliste come Italia Nostra. A favore sono, devo dire, non tante voci, quella di Lega Ambiente, per esempio. Perché siete contrari a questo progetto, sindacatosi? Io immagino che le criticità che esprimete voi siano le stesse che hanno portato in questi giorni anche Rimini e Comune capofila a dire di no. Perché?
È importante importante precisare prima di tutto che nessuno di noi è contrario all'eolico inteso in senso stretto, quindi come opportunità per poter anche sdoganarci rispetto al fossile come produzione di energia. Nel caso di specie però quello per il quale ci siamo dichiarati immediatamente contrari e per fortuna ora quasi tutte le amministrazioni è il fatto che la progettualità con la quale si verrebbe a realizzare il parco devasterebbe in maniera definitiva il nostro orizzonte, perché alla distanza che lei ha indicato, quindi 10-15 chilometri, sono perfettamente visibili dalla riva e sono in maniera impattante molto violente rispetto a quella che è la nostra unica grande economia, che è l'economia turistica.
Allora, questa è una questione complessa. Io ricordo che per esempio il più grande parco eolico al mondo si trova in Gran Bretagna, lungo la costa nord-occidentale della Gran Bretagna, con 87 turbine situate tra 14 e 19 chilometri dalla costa, quindi la distanza più o meno la stessa che propone anche il consorzio lì da voi. Non hanno turismo balneare come da voi. Sicuramente le pale sono abbastanza visibili, soprattutto se si è in altura, se si è, diciamo, all'altezza, a livello del mare, non si vedono moltissimo, a dire la verità.
Questa è la differenza fondamentale, nel senso che occorre avere un impatto ambientale nella realizzazione di questi parchi tale per cui non vi sia uno scapito, ma sì, sia un plus. Quindi in questo caso di specie invece con la progettualità proposta non si ha un miglioramento, diciamo, del nostro status in termini economici, ma si avrebbe un grande discapito e quindi una grande perdita, perché noi viviamo di turismo balneare, che è ben diverso rispetto al turismo d'altura o nautico, e quindi della spiaggia, di quello che nella spiaggia, nel contorno di quell'habitat ambientale si vive, quindi l'impatto sulla riviera e sulla costa sarebbe devastante.
Ma secondo lei, se a Rimini no, lei dove lo vedrebbe allora un parco eolico? In una zona meno turistica lungo la costa?
Non mi permetto,
o l'Italia fa a meno dei parchi eolici, oppure
è sufficiente andare a delle progettualità tali per cui non siano così impattanti dal punto di vista ambientale, cioè non è che per migliorare una condizione se ne peggiora un'altra, dobbiamo avere la forza di migliorare su tutti gli aspetti. E quindi una progettualità che porta 30-40 chilometri dalla costa, sempre nelle acque nazionali, il parco potrebbe essere una soluzione.
Però 30-40 chilometri sono tanti per un parco eolico.
Lo capisco, però neanche che noi dobbiamo chiudere un'attività economica che è l'unica nostra attività economica per dare.
No, le preoccupazioni
risposta
naturalmente sono giuste dal suo punto di vista per la salvaguardia del turismo di tutte le città turistiche. Ma la domanda è: lei pensa veramente che si metterebbe a rischio la presenza turistica per via di queste pale distanti 20 chilometri da riva, visibili ma parzialmente?
No, sarebbero nettamente visibili. Tenete anche conto che anche nello studio fatto dalla stessa società che propone il parco dice anche chiaramente che in questa particolare costa d'Italia c'è poco vento e che quindi per la maggior parte del tempo le pale rimarrebbero spente. Quindi ci è sembrato molto strano una proposta, se non quella che possa essere giustificata dal fatto che siccome i nostri fondali sono bassi il costo di realizzazione
sarebbe inferiore.
Essere molto inferiore, ma la valutazione di impatto ambientale alla quale noi siamo chiamati, diciamo che dà un meno e non dà un più, e quindi dovremo avere la forza tutti come paese, non solo noi come Costa Romagnola, di andarci a logicamente metterci in discussione per la produzione di energia elettrica, però con un valore aggiunto a favore di tutti. Perché mi viene da sorridere, ma nella relazione stessa in cui le dicevo poc'anzi del poco vento, dicono anche che non la possono mettere nell'entroterra perché li deturpa il paesaggio.
Va bene, io mi fermo qua. Grazie alla sindaca di Riccione, Renata Tosi. E naturalmente dove lo metti deturpa, è sempre a qualcuno dà fastidio. Forse è meglio 20 chilometri all'interno del mare che non su delle colline. Non entro nel merito di aspetti tecnici, perché ci sono parchi eolici che stanno sulle colline, ce ne sono tantissimi in mezzo al mare dove il vento circola forte. Ne parleremo ancora, insomma, di questa vicenda, che però è un po' paradigmatica di come si parli tanto di energie rinnovabili, di far progetti nel nostro paese, poi guarda caso ogni volta che si mette in campo uno c'è sempre qualche obiezione. Vedremo se è un'obiezione determinante oppure se il progetto andrà avanti. Adesso è in fase di valutazione a conferenza dei servizi, coinvolti quindi i comuni. Ci fermiamo, facciamo una piccola pausa e torniamo tra pochissimo.
Effetto giorno.
13:37, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, andiamo dritti ad ascoltare il punto del vice direttore del Sole.
Il punto di Alberto Orioli.
Ha ragione il presidente Giuseppe Conte a dire che ogni tanto prevale la sensazione di uno stato di confusione nel governo. Prendiamo ad esempio la gestione dei fondi europei del Recovery Plan. Ora si pensa a una nuova task force che coinvolga Palazzo Chigi naturalmente, poi ministri Gualtieri e Patuanelli e 6 super manager che dovrebbero diventare capofila degli altrettanti progetti strategici che dovranno cambiare il volto al nostro paese. A dire il vero, discutiamo da più di un anno della svolta sostenibile nell'energia e nel modo di produrre, dell'urgenza della digitalizzazione, la più estesa e pervasiva possibile. Da più di un anno il tema dell'irrobustimento delle competenze dei lavoratori è noto, così come quello dell'urgenza di trovare politiche attive del lavoro degne di questo nome, non certo affidate al dadaismo dei navigator. Prima abbiamo avuto il piano Colao, anch'egli un super manager, poi la sfilata glamour degli stati generali con ministri e super manager, ora la nuova idea di task force. Non è strano se a questo punto nei cittadini prevale l'idea della confusione, ci si chiede a che servono i ministeri, se serve sempre qualcun altro a fare il lavoro, e ci si chiede anche che concetto si abbia dei super manager, o si pensa che siano persone con molto tempo libero, o si crede che l'attenzione al recovery plan che cambierà il volto del nostro paese sia attività da dopo lavoro.